occhi chiusi sul via vai di facce che fanno popolo nella mia stanza. Mi sento solo, che è una bellezza, quasi una vetta della mia via. Da tronco cavo, da nido senza sonno, viene non viene, chiede di me. Da pianto perso, che piange altrove, viene non viene, lui chiede di me. E a me dice il dottore, che scimmie così verdi, nei sogni del paese, lui non ne ha viste mai. Genio peloso, demone del tardi, che mi assecondi e dopo un po' mi perdi. Portami adesso al castello Corsaro, dove il pianista ha un regalo perché suona la rumba di Donna Consuelo, lei scende le scale, consola me. Le faccio posto sul mio tappeto, che è più leggero da quando tu ti sei nascosta in fondo un segreto ed hai deciso che non voli più, non voli più, non voli più. Ma a me dice il dottore che scimmie così verdi nei sogni del paese, lui non ne ha viste mai. Genio peloso, demone del tardi, che mi somigli finché non mi guardi. Portami adesso l'odore del ferro, del rosmarino e del caucciù. Tutto il tuo cielo a che cosa mi serve se poi non riesco a tornare giù? E ancora scalcio per il mio gusto, in fondo il posto mi sembra adatto alla mia guerra, alla mia fame. Sono venuto per disturbare, me lo dice il dottore, che scimmie così verdi nei sogni del paese, lui non ne ha viste mai, non ne ha viste mai,
non ne ha viste mai,
non ne ha viste mai, non ne ha viste mai.
Le 8 e 3 minuti del mattino, buongiorno ascoltatori, eccoci qui come sempre, benvenuti, bentornati, beh come sempre mica tanto perché siamo nella settimana dell'eccezionale, siamo in quella settimana in cui si mescolano insieme il demone del tardi, il demone dell'abbo, il demone del Thunberg, quello che dice basta ai bla 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 di tutti gli ascoltatori indecisi, insomma la settimana della campagna abbonamenti quando abbiamo ancora negli occhi, nelle orecchie e nel cuore la grande, grandissima impresa di ieri. L'avevamo presentata come un'impresa ai limiti dell'inaudito ed è stata impresa ai limiti dell'inaudito dall'alba al tramonto, dalle 6 alle 21 e ce l'ha fatta la Maratona Giglioli è giunta a termine e vogliamo ricordare in questo momento le parole importanti pronunciate dal nostro direttore ieri sera a conclusione del suo incredibile cimento, Alessandro Giglioli, che ha detto: sono un po' stanchino, credo che tornerò a casa a riposarmi un po'. Da allora non abbiamo avuto più notizie di Giglioli. Normalmente attorno alle 6:30 chiama il direttore di turno per verificare i titoli, per dare la linea, la direzione. Questa mattina niente, silenzio totale. Abbiamo, come dire, un fondo di preoccupazione, ma abbiamo anche la certezza, come dire, che questo Sì, è il riposo del guerriero, intanto naturalmente, e non poteva essere altro che così. I quotidiani di oggi tutti praticamente celebrano l'impresa, celebrano la maratona Giglioli. Allora andiamo subito a vedere le prime pagine. Gigliolissimo è il titolo della Gazzetta dello Sport, che tributa i giusti onori al nostro direttore con un'immagine che lo ritrae al traguardo avvolto dalla bandiera tricolore, mentre come Winston Churchill mostra le dita a V in segno di vittoria, e vittoria è stata. Tutti pazzi per Sandro, il Corriere dello Sport, che ricorda come l'impresa giunga un nuovo alloro a questo 2021, anno davvero magico e memorabile per lo sport italiano. Uno straordinario omaggio, devo dire, è quello che fa questa mattina in prima pagina il Mattino di Napoli, che titola Maradona Giglioli, paragonando le gesta del nostro direttore addirittura a quelle del Pibe de Oro. Intrigante, intrigante come spesso accade la prima pagina del Manifesto, che oggi titola Quirin Ale. Dopo la straordinaria impresa di ieri, scrive il Manifesto, salgono infatti le quotazioni di Giglioli per la presidenza della Repubblica. Vedete come la campagna abbonamenti finisca per intrecciarsi addirittura con la corsa al Quirinale, mentre invece Repubblica titola L'ombra del doping. Repubblica che riporta le voci di una possibile assunzione di steroidi anabolizzanti da parte di Giglioli e intervista un medico della DDR, protetto dall'anonimato, che è lo stesso medico che nel 1974 lo preparò per la sua prima Stramilano. Al momento si tratta solamente di voci che ci sentiamo di smentire, però intanto vi riporto che cosa scrive oggi Repubblica. E anche Domani titola La bomba, ma qui ha tutt'altra valenza. La bomba: esplode la partecipazione degli ascoltatori di Radio Popolare, boom di abbonamenti dopo la disumana performance di Alessandro Giglioli. Ma andiamo subito sulla prima del Fatto Quotidiano, che oggi titola Giglioli magico, punto interrogativo. Qui è evidente il gioco di parole tra Giglio magico e Giglioli magico. Fatto Quotidiano che dietro l'impresa di Giglioli che cosa vede? Vede la mano di Renzi e riporta verbali inediti dell'inchiesta di Firenze, da cui si evincerebbe che la Fondazione Open avrebbe finanziato in modo occulto la maratona attraverso l'acquisto di 4 abbonamenti, 16 tessere, 5 calendari e addirittura una mantella gialla. Ancora il Sole 24 Ore oggi titola Giglioli Whatever It Takes, richiamando il celebre Costi quel che costi di Mario Draghi ai tempi del salvataggio dell'euro. Il Bazooka di Sandro è il titolo dell'editoriale firmato dal direttore del Sole. Ma andiamo subito sui giornali della destra. Oggi Libero, pensate un po' che cosa titola. Titola Maratonti, decine di bamba truffati dal pifferaio del comunismo, così denuncia Libero. E scrive Vittorio Feltri sulla prima: maratona roba da africani. Vittorio Feltri che invoca il ritorno a discipline dalle radici cristiane come sono la lippa, le bocce e le freccette. Gigliodemia è il titolo della Verità. La sinistra sposa le chiusure e intanto sparge 15 ore di droplet. E infine per completare la carrellata delle prime pagine, che come vedete sono quasi tutte o praticamente tutte dedicate alla maratona Giglioli, alla grande impresa di ieri, il Giornale della famiglia Berlusconi che titola Il primo dei secondi. È il giornale che ricorda che Berlusconi in gioventù cantò canzoni di Aznavour per 19 ore di fila in una discoteca di Lesmo, altro che le 15 ore di Giglioli. Abbiamo completato, come dire, la panoramica delle prime pagine. Beh, era importante farlo perché ieri abbiamo assistito a qualcosa di eccezionale che per fortuna ha trovato il riscontro di molti di voi ascoltando ascoltatori, molti ma non abbastanza. Abbiamo raggiunto l'obiettivo che ci eravamo dati con la Maratona Giglioli. Per raggiungere obiettivi più ambiziosi, che cosa possiamo fare? Beh, per esempio potremmo rifare la Maratona Giglioli, perché no? Cioè, è andata bene la prima, anche perché, come dire, per un campione l'ambizione maggiore alla fine è battere se stesso, battere il proprio record. Ha fatto 15 ore, dai, spingiamolo a farne 28, 37, 45, 54, tutti i multipli della tabellina del 9. Insomma, possiamo farlo tornare nuovamente di fronte a questi microfoni, magari tra 2 anni, prima lo mandiamo in ritiro a Pinzolo ad ossigenarsi in altura e poi lo riportiamo da queste parti, anche se Pinzolo non è esattamente il massimo in questo momento, non so Pinzolo, ma insomma da quelle parti, perché se volete utilizzare la macchina del tempo e andare nel futuro come faceva Michael J. Fox quando insieme a Doc saliva sulla DeLorean, potete andare in Alto Adige, dove è tornata per una ventina di comuni la zona rossa, e questa mattina ci sono diversi reportage che raccontano le chiusure in Alto Adige, il ritorno del coprifuoco, insomma tutto quel fantastico repertorio che speravamo di aver messo alle spalle, mentre invece diversi quotidiani titolano sull'arrivo di un nuovo supereroe, lui Super Green Pass, i cui poteri troviamo nel titolo per esempio del Corriere della Sera. Super Green Pass che cosa fa? Mette i Novax fuori dagli stadi e dagli hotel. Oggi al via il decreto sul Super Green Pass, divieti dalla prossima settimana, obbligo di vaccino per le forze dell'ordine di terza dose per il personale sanitario. A proposito di terza dose, il sentimento che c'è un po' in giro è: mi sono piaciute molto la prima, la seconda dose, la terza è troppo commerciale. La Stampa, vaccino obbligatorio anche qui per insegnanti e polizia. La Stampa e il Corriere della Sera, che sono due dei quotidiani che decidono di aprire su questo tema. Quali sono gli altri temi da titolo, oltre naturalmente alla Maratona Giglioli? Per esempio, prendendo il Manifesto, il titolo è fine pena, il Comitato Etico delle Marche verifica le condizioni di Mario, malato tetraplegico, ne autorizza il suicidio assistito, il primo caso in Italia, ma l'assessore leghista alla sanità tenta di bloccarlo. Parla l'associazione Coscioni, che chiede l'intervento del governo. In Parlamento intanto la legge è ferma al palo. La Stampa è uno dei giornali che dedica lo sfoglio delle prime pagine all'argomento, tocca subito l'aspetto politico, il Parlamento si divide, il PD chiede subito una legge ma la Lega frena, il 29 ottobre atteso alla Camera il DDL Bazzoli, Italia Viva avverte non facciamo battaglie ideologiche come con Zan, e chi parla anche il Vaticano, che dice una scelta sbagliata e disumana, meglio le cure per alleviare il dolore. Il Vaticano, lo ricordiamo, che aveva scelto prima di tutti la strada del suicidio assistito nel caso di Roberto Calvi, ma solo in quel caso lì. Altro tema che troviamo oggi sulle prime pagine è la violenza contro le donne, alla vigilia della giornata dedicata appunto alla violenza nei confronti delle donne. Così difenderemo le donne, è il titolo che fa Repubblica, che oggi intervista la ministra Gelmini, che anticipa le nuove norme sul femminicidio. 5 ministri al lavoro per chiudere entro una settimana nel pacchetto provvedimenti più efficaci contro gli autori delle violenze, scorta nei casi gravi e aiuti economici. Viene intervistata la Gelmini dalla da Repubblica, mentre invece altrove, non mi ricordo se sul Corriere o se sulla Stampa, viene intervistata la ministra per il Sud Mara Carfagna, che chiede di destinare le risorse derivanti dai beni confiscati alla mafia proprio alla tutela delle donne vittime di violenza. Gli uomini non cambiano, è il titolo titolo che troviamo a centro pagina del giorno. Per il 40%, scrive Il Giorno, si può schiaffeggiare la partner e forzarla a fare sesso, ma anche il 20% di donne lo pensa. Così Il Giorno in prima pagina, e poi il titolo in taglio alto che ritorna sulle nuove regole, oggi la stretta sui Novax, ed eccolo qua il super pass, il piano per i controlli, che ritroviamo anche sulla prima del Messaggero, dove c'è appunto, ecco, no, era sul Messaggero l'intervista alla Carfagna, alle donne, i beni sottratti alla mafia. Sulla prima del Fatto Quotidiano invece c'è un altro titolo in prima pagina, un'esclusiva, scrive Il Fatto, che riguarda Mister Ita, che è l'amministratore delegato di Ita, che scrive Il Fatto: insulta tutti, lo stil novo del presidente della nuova Alitalia, fuori metà dei lavoratori, e cita alcune frasi pronunciate da Altavilla al comitato direttivo del 1 ottobre per cacciare i dipendenti più sindacalizzati, volgarità a gogo, vi spiumo tutti, tra 4 mesi la metà li voglio fuori, non mi potete prendere per il culo perché appunto vi spiumo tutti quanti, ma che cazzo ti sei flippato il cervello, probabilmente c'è bisogno di un tutorial per tradurre le espressioni gergali in italiano corrente, un po' come ha fatto Repubblica ieri in un pezzo capolavoro, in una pagina interamente dedicata alla traduzione delle frasi in romanesco della serie di Zero Calcare. Andiamo sulla prima di Domani invece, che titola: sulla politica agricola vince ancora il bla 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 dell'Unione Europea, l'Europa si è già dimenticata della COP26 e degli appelli di Greta, la politica agricola approvata ieri tradisce tutte le promesse su clima e biodiversità e premia soprattutto i colossi impegnati nel greenwashing. Il Foglio invece dedica il titolo in rosso al processo alla mala giustizia. Un magistrato può legittimamente ricevere in via informale da un PM amico atti segreti e usare le informazioni per regolare i conti con gli avversari? Domanda Il Foglio. Cosa c'è in ballo nel rinvio a giudizio per Davigo? Rinvio a giudizio che oggi fa titolo a caratteri cubitali sulla prima di Libero. Caro Davigo, ora tocca a te. Sembra esserci un TIE come sottotitolo di Libero. Da inquisitore a inquisito, chiesto il rinvio a giudizio per l'ex PM accusato di aver violato il segreto sui verbali di Amara. Sulla prima del Sole 24 Ore invece il far away sull'Italia per quanto riguarda le spese e le tasse, e una di quelle notizie che fanno sobbalzare dalla sedia uno come il professor Di Stefano, mentre guarda i grafici di oil price, petrolio sfida negli USA all'OPEC, aperte le riserve ma il prezzo sale. Direi che possiamo fermarci quasi qui con lo sguardo alle prime pagine di oggi. Altro argomento molto gettonato sulle prime sono quelle che Il Foglio per esempio chiama le 5 giornate di Conte, l'insurrezione anti-Rai finisce, stop non irreversibile, dice Conte, che viene perculato da Grillo, con cui i rapporti come sapete non sono idilliaci da sempre, che definisce Conte stesso specialista in penultimatum. Bene, abbiamo fatto il nostro mestiere, insomma abbiamo fatto come sempre un po' così come lo facciamo mattina dopo mattina qui al Demone del Tardi. Comunque vi abbiamo dato una panoramica delle prime dei giornali, leggeremo anche qualcosa, per esempio una Juve da 4 che è il titolo della Gazzetta dello Sport, dopo il 4-0, le 4 pere prese dai bianconeri sul campo del Chelsea, il club corre ai ripari, 50 milioni per Vlahovic a gennaio. Intanto è serata di Inter e di Milan, viene avanti Inter, resta dentro Milan, così la Gazzetta dello Sport, che poi si diletta nel raccontare per filo e per segno le placche e le viti che sono state innestate incollate sul volto di Osimhen dopo l'incidente di gioco che gli ha fracassato mezza faccia. Ma intanto torniamo a noi, cari ascoltatori, perché va bene la grande impresa, ma non è che ci si rilassa dopo tutto quello che è accaduto ieri. Giglioli ha dato tutto o quasi tutto, a voi resta invece da dare molto, ma proprio tanto, continuando a contribuire con i vostri abbonamenti. Allora vi ricordo il numero di telefono: 0239241111. Ne abbiamo fatti un po', ma insomma dobbiamo farne ben tanti di più. Visto che tra i titoli di prima pagina non compare se non nel titolo del manifesto, che vi ricordo oggi titolava Quirin Ale, riferendosi all'impresa di Giglioli che ha fatto salire le sue quotazioni per la presidenza della Repubblica, al netto di quel titolo si parla poco di Quirin Ale, argomento gettonatissimo di questi giorni, ma se ne parla invece se si sfoglia il Corriere della Sera e si arriva fino a pagina 15, dove troviamo una nuova straordinaria puntata di Quirin Ale, la serie, una puntata bomba che ha come protagonista oggi Clemente Mastella. Mastella protagonista assoluto della puntata odierna di Quirinale, la serie che racconta a Tommaso Labate una storia pazzesca. A un certo punto comincia così la puntata: a notte fonda mi squilla il telefono ed era la batteria. Ecco, se ti squilla il telefono a notte fonda ed è la batteria, normalmente dovrebbe essere il set di Romanzo Criminale, e invece no, la batteria è quella del Viminale, il super centralino del Ministero dell'Interno. Flaminio Piccoli racconta: Mastella, presidente della DC, voleva parlare con me. Lui e De Mita, allora segretario, non avevano buoni rapporti. Quando volevano mandarsi dei messaggi lo facevano attraverso me. Faceva caldo quella notte, giugno 1985. Immaginatevi questo come prologo, poi parte la sigla tipo Narcos e poi si entra in puntata. Piccoli era solito chiamarla quell'ora, gli domanda Tommaso Labate. Mai, dice Mastella, la sua voce era impastata d'ansia. Mastella, corri qui alla camera, è successa una tragedia. Mezz'ora dopo stavamo bruciando delle schede. E qua, come dire, il secondo prologo, che è quello che scatena l'attesa, il McGuffin di Mastella. Come bruciando? Gli chiede Tommaso Labate. Bruciando, ripete Mastella. È passata alla storia come l'elezione più lineare di un presidente della Repubblica, la più semplice, la più dritta. Giugno 1985, Ciriaco De Mita e Alessandro Natta, segretari di DC e PC, si mettono d'accordo sull'elezione di Francesco Cossiga, e Cossiga viene eletto al primo scrutinio a distanza di 36 anni e mezzo. Ora Mastella racconta una pagina di quella storia rimasta praticamente nell'ombra, e di come lui all'epoca sventò da solo una congiura che avrebbe potuto fermare sul nascere la corsa di Cossiga verso il Quirinale. Pensate, avremmo potuto vivere l'ennesimo futuro distopico con Cossiga che non andava al Quirinale, sarebbe magari cambiata la storia del paese. Invece no, perché a tenere la storia sui binari già definiti ci ha pensato proprio Mastella. Andiamo per ordine, gli dice l'abate, e Mastella racconta: dopo Pertini, vista l'alternanza cattolico-laico, nell'85 toccava a un cattolico, anche se Pertini, a differenza di Mattarella, l'idea del bis la accarezzava, e come. E Tommaso Labate gli dice: beh, lei lo dice perché Pertini non le è mai stato simpatico. Lo dico perché è vero, dice Mastella, e comunque, simpatia o non simpatia, insieme a Guglielmo Zucconi eravamo gli unici due a non averlo votato nell'elezione del Quirinale del 78. In transatlantico Pertini aveva parlato male di Moro, per questo poi non l'ho votato, e lui avrebbe mantenuto un atteggiamento di grande antipatia nei miei confronti, peraltro ricambiata. Ma torniamo al 1985, anno fatidico, è sempre quello della DeLorean e di Michael J. Fox in Back to the Future. Tocca un cattolico, riprende il filo della storia Mastella. De Mita convince Natta ad andare tutti su Cossiga, ma non per la storia che era cugino di Berlinguer. Cossiga era presidente del Senato. De Mita convoca me e Riccardo Misasi, portavoce e capo segreteria. Andiamo su Cossiga, ma non ditelo, inizia a dire ai giornalisti che la DC è compatta senza fare il nome. E così Mastella dice ai giornalisti che la DC è compatta, da appuntamento all'assemblea dei parlamentari da cui sarebbe è uscito il nome del prescelto. E in assemblea cosa succede? E qui Mastella racconta: De Mita fa il nome di Cossiga e in sala scende il gelo, una brutaria, bruttissima. La candidatura andava votata a scrutinio segreto tra i parlamentari. Formiamo il seggio, voto, me ne vado tranquillo, tanto c'era solo Cossiga in campo. Ma qualche ora dopo la telefonata di Piccoli, una tragedia, lo ripete più volte, una tragedia. Cossiga aveva avuto un consenso bassissimo, sotto il 60%, la DC era divisa, la sua candidatura rischiava di andare a sbattere. Nella stanza siamo io, Piccoli e i capigruppo Rognoni e Mancino. Chi altri è a conoscenza di questo risultato, chiedo. Solo noi quattro, risponde Piccoli. Bene, allora distruggiamo le schede, bruciamole, dico io. Facciamo un comunicato stampa, diciamo che Cossiga ha preso il 75% e oltre, e lasciamo intendere che la DC è unita. E i congiurati non se ne accorsero. Questa fu la finezza, rivendica Mastella a 36 anni di distanza. Scrivemmo 75% perché ciascun gruppo di congiurati credesse che altri congiurati avevano trovato l'accordo con noi su Cossiga, e la congiura fallì. Lo disse poi a De Mita, a notte fonda mi fece i complimenti e Cossiga lo venne a sapere. Andai con De Mita a comunicargli ufficialmente che il candidato sarebbe stato lui e De Mita gli disse una frase del tipo: Francesco ringrazia Mastella. E alla fine lo ringraziò con Pertini. Chiude Mastella: non avevo mai messo piede al Quirinale, con Cossiga ero invitato sempre, insieme a mia moglie Sandra ci chiamavano pure per le prime dei film. Si chiude così la puntata di Quirinale, la serie, puntata bomba, con questo spin-off di indiscrezioni pazzesche che arrivano appunto da Clemente Mastella. Ma oggi il resoconto politico che vale la pena di riportare è quello del incredibile, memorabile, storico discorso di Boris Johnson di fronte alla Confindustria britannica. Vi ricordate che l'altro giorno ci domandavamo come potessero stare insieme nello stesso concetto, nello stesso piano di realtà, nella stessa frase, il cane Gunther, Madonna e Antonio Gramsci? Bene, domandatevi come possano stare insieme Peppa Pig e Lenin. Stanno insieme appunto nel pazzo discorso di Boris Johnson che ha sconvolto Confindustria britannica. Primo ministro, ma sta bene? Il giornalista della BBC non poteva non fargli la domanda, dopo che lunedì mattina Boris Johnson aveva appena concluso il discorso più assurdo della sua carriera, nel quale ha elogiato Peppa Pig, si è paragonato a Mosè, ha citato Lenin e ha fatto brum brum il rumore di una macchina, il tutto davanti agli allibiti leader della Confindustria britannica. Doveva essere un'orazione dedicata alle opportunità della prossima rivoluzione industriale grazie alle rinnovabili e alla missione morale di raddrizzare gli squilibri economici e sociali, ma ben presto Boris ha perso il filo, ha cominciato a rigirare tra le mani i fogli che aveva davanti, ha farfugliato per una ventina di secondi continuando a ripetere perdonatemi, perdonatemi, per poi ripartire con appunto Peppa Pig. Ieri ha detto: sono andato, come tutti dobbiamo fare, al mondo di Peppa Pig. Ero un po' confuso su cosa avrei trovato, ma mi è piaciuto moltissimo. E il mondo di Peppa Pig è assolutamente il mio tipo di posto. Ha strade sicure, disciplina nelle scuole, forte enfasi sui nuovi sistemi di trasporto. Insomma, l'idea di Gran Bretagna che ha in mente Boris Johnson è modellata sul mondo di Peppa Pig. Ma non finisce qua, perché Johnson ricorda poi con calore i tempi in cui si occupava di motori per la rivista GQ e allora si è messo a fare per imitare una macchina da corsa. Dopodiché è passato su Lenin. Una volta disse che la rivoluzione comunista era il potere del Soviet più l'elettrificazione del paese. La prossima rivoluzione industriale è l'energia verde più l'elettrificazione del paese più naturalmente il mondo di Peppa Pig. E poi ha concluso il suo delirante discorso paragonandosi per l'appunto a Mosè. Il suo piano in 10 punti per la transizione ecologica, ha detto, è un nuovo decalogo prodotto quando io sono sceso dal Monte Sinai. E qui appunto Chiosa, il corrispondente del Corriere della Sera, ce n'è stato abbastanza per chiamare un neurologo. Fantastico, fantastico il discorso di Boris Johnson. E se volete che anche il mondo di Radio Pop sia un mondo fatato come quello di Peppa Pig, dove tutto funziona, dove non c'è la costante nevralgia da preoccupazione per i conti, per il futuro che è identico al presente ma anche identico al passato, il che genererà, se voi non ci mettete una pezza, altre campagne di sostentamento, altre campagne abbonamenti, beh insomma, cari ascoltatori, 0239241111, fatelo subito, fatelo ora, l'abbonamento a Radio Popolare. Abbiamo ancora di fronte lunghe giornate da passare con voi per convincervi, e magari poi utilizziamo alcune tecniche di persuasione che sono andato a indagare sulla web, quelle dei venditori professionali, quelli che sanno esattamente come si fa, magari adesso, magari dopo, ma adesso andiamo con il GR delle 8.30 e torniamo tra poco con la seconda parte del Demone del Labo, mentre vedo Sara Milanese che fa uno scatto che neanche Giglioli nei suoi tempi dorati, quando prendeva gli anabolizzanti dal medico della DDR, come scrive Repubblica. È arrivata la Sara Milanese, linea GR e poi torniamo.
Before the sun comes up, she brings my coffee in my favorite cup. That's why I know, yes, I know, hallelujah, I just love her so. When I'm in trouble and I have no friend, I know she'll go with me until the end. Everybody asks me how I know, I smile at them and say she told me so. That's why I know, oh, I know, hallelujah, I just love her so. Now if I call her on the telephone and tell her that I'm all alone, by the time I count from one to four, I hear her on my door. In the evening when the sun goes down, when there is nobody else around, she kisses me and she holds me tight and tells me, Daddy, everything's all right. So I know, yes, I know, hallelujah, I just love her so. Now if I call her on the telephone and tell her that I'm all alone, by the time I count from one to four, I hear her on my door. In the evening when the sun goes down, when there is nobody else around, she kisses me and she holds me tight and tells me that everything's all right. That's why I know, yes, I know, hallelujah, I just love her.
Le 8 e 39 minuti, ripartendo con un Ray Charles in edizione celebrativa. Celebrativa perché? Perché stiamo celebrando una donna meravigliosa, Margherita, che nel durante, nella pausa, ha chiamato per dire che dopo 12 anni si è improvvisamente redenta, ha fatto l'abbonamento anche lei a Radio Popolare in questa campagna 2021. E allora, come Ray Charles, anch'io le canto alleluia, I love her so. Siamo, come dire, tutti totalmente invaghiti di Margherita e di tutte le Margherite e i Margheriti che cominceranno a chiamare a partire da adesso ai numeri di telefono di Radio Popolare per annunciare il loro nuovo abbonamento. Facciamo lo strappo alla regola anche qui al Demone del Tardi, che in questi giorni è Demone del Labo. Se volete annunciare il vostro abbonamento, potete chiamare allo 02 39 24 11, se volete chiamare fuori onda 02 33 0 800 001 001 invece per chiamare in onda. Mentre intanto là fuori si avverano le profezie di Armageddon, stiamo lanciando cose nell'universo per abbattere i meteoriti pericolosi, un po' una sorta di tiro al piattello spaziale. Mentre invece ho scoperto, mentre ero fuori onda, che se n'è andato Ennio Doris. Ciao Ennio, vai a insegnare agli angeli come si fa il cerchio nella sabbia con il bastone. Ennio Doris, fondatore di Mediolanum, ma diventato celeberrimo nell'immaginario popolare proprio per quel cerchio fatto nella sabbia per la pubblicità di Mediolanum. Di quanto possano appiccicarsi addosso le pubblicità magari parliamo tra poco, ma intanto facciamo ancora un pezzo di quel mestiere che in abbonaggio i conduttori non vogliono più fare, ovvero fare quello che facevano normalmente prima che cominciasse la campagna abbonamenti. Nel mio caso, dare ancora un occhio a quello che si scrive oggi sui giornali. Vi dicevo che i quotidiani oggi si dilettano nel fare la DeLorean, portarci nel futuro, che in realtà è il presente dell'Alto Adige, dove una ventina di paesi sono già in zona rossa, sono già in coprifuoco, sono già in lockdown. Uno dei tanti reportage è quello di Francesco Moscatelli, inviato a Ortisei per La Stampa. L'eterno ritorno del lockdown visto dai tavoli del bar La Cantina nel centro di Ortisei e ha il sapore di una beffa. All'ingresso del locale il cartello indica l'obbligo di Green Pass scritto in tre lingue, italiano, tedesco e ladino. Oggi non servirà più a nulla e a pagare sarò come sempre io, si sfoga Riccardo, il titolare. Da questa sera alle 18 nella capitale della Val Gardena e in 20 altri comuni della provincia autonoma di Bolzano, tra cui la vicina Santa Cristina, entrerà in vigore l'ordinanza voluta dal presidente Arno Compacer, credo che si dica in alto atesino Compacer, per contenere la nuova ondata di Covid. Sono previste limitazioni in tutto l'Alto Adige, ad esempio le mascherine FFP2 sui mezzi pubblici, ma è soprattutto nei comuni rossi che la vita quotidiana assomiglierà molto a quella dell'inverno scorso. Coprifuoco con divieto di spostamenti dalle 20 alle 5 salvo per necessità e con l'autocertificazione. Bar e ristoranti chiusi all'ora dell'aperitivo, stop a spettacoli ed eventi sportivi. Misure che colpiscono tutti, vaccinati e non vaccinati, e che sono state adottate in tutta fretta per due motivi: la crescita dei contagi, perché qui la curva è più preoccupante che nel resto d'Italia, e poi una percentuale di Novax ben superiore alla media nazionale. Siamo un popolo restio a vaccinarsi, c'è uno zoccolo duro che esisteva anche prima del Covid, ammette il sindaco di Ortisei, ma in un momento come questo bisogna fidarsi, dice, della scienza. Si sente l'eco delle frasi shock pronunciate nei giorni scorsi dal ministro della salute tedesco Jens Spahn: entro la fine dell'inverno in Germania tutti saranno vaccinati, guariti o morti. Una profezia della sventura che nemmeno Crisanti si era mai azzardato a fare nei giorni bui, ma tant'è. L'obiettivo evidente, dato che l'ordinanza per ora resterà in vigore fino al 6 dicembre, è quello di provare a salvare la stagione turistica invernale che inizia con il ponte di Sant'Ambrogio. I negozi di Strada Rezia e il Salotto Buono di Ortisei sono quasi tutti chiusi, tra i grandi alberghi solo l'Adler e il Cavallino Bianco hanno le finestre illuminate. Hanno fatto adesso il lockdown perché qui a novembre non c'è mai nessuno, racconta una signora ferma a guardare gli orologi a cucù della bottega Sotrifer. I lavoratori stagionali del turismo sono tutti rifugiati nel dehors del bar Haiti davanti alla fermata degli autobus. La gente di qui fa i Covid party e ne paghiamo tutte le conseguenze, si sfogano. Per lavorare ci siamo tutti vaccinati e ci facciamo tre tamponi a settimana. Lo sanno tutti che nei confronti del Covid nelle valli hanno un atteggiamento libertino, per non dire di menefreghismo. La prospettiva giusta è quella culturale, riflette Reinhold Messner, molto arrabbiato con i Novax che lo circondano, ma soprattutto con i loro leader. In Sud Tirol l'illuminismo, dice, è arrivato tardi e il nostro eroe nazionale Andreas Hofer fu fucilato dai francesi. Oggi c'è chi usa i suoi valori per rubare agli altri la libertà. Amo il mio piccolo paese, ma siamo indietro di 200 anni. Così Messner in lockdown pure lui nei paesi altoatesini. Nel frattempo, mentre facciamo un'altra cosa, vi ricordo che anche se non siete abituati potete chiamare per dire che vi state abbonando allo 02 30 39 e sì, arrivederci 33 001 001 qui in onda. Ma dicevamo, lo dicevamo già ieri mentre facevamo un po' di operazione nostalgia del potere delle canzoncine e della capacità, come dire, delle canzoncine di appiccicarsi nella testa di chi ascolta, ma anche di chi guarda. È un classico della pubblicità, è un classico anche delle nostre campagne abbonamenti. Riascoltavamo cose come Occidentali Scarma nella versione popolare Scarma, come Mi abbonerò, con la musica di Gloria Gaynor. Tutto questo per dire che poco prima dell'inizio della campagna abbonamenti, a un certo punto, scartabellando nelle vecchie cartelle delle campagne, ci siamo imbattuti in un'altra canzone che né io, che l'avevo scritta, né Jem, che l'aveva cantata, né la sua band, che l'aveva originalmente musicata, si ricordava. Cioè, tabula rasa, zero assoluto, nessuno di noi si ricordava dell'esistenza di questa cosa, o perché era pessima e dimenticabile, o perché l'abbiamo fatta e non l'abbiamo mai mandata, o perché siamo sostanzialmente tutti quanti un po' rincoglioniti per l'età e quindi ce la siamo completamente dimenticata. Sta di fatto che appunto ci siamo interrogati a lungo l'uno e l'altro, riascoltando questa canzone fatta per una campagna abbonamenti e scritta, poi ce lo siamo ricordati frettolosamente tipo il giorno prima che cominciasse la campagna, perché ah mannaggia, non c'è la canzone, e faceva così. No, non faceva così. Perché si è caricata questa che non c'entra niente? Mannaggia, tutto sto prologo e poi si è caricata la canzone sbagliata. Vediamo, aspetta che ci riproviamo. Eh no, mannaggia, ne parte un'altra, non si capisce perché parta la maratona Giglioli, evidentemente perché anche il computer desidera ritornare alla maratona Giglioli. Tentativo numero 3 e partita.
La campagna militare. Ci sono le zanzare, l'orticello da zappare e le api all'alveare, con lo shock anafilattico che ti fa ricoverare, e il museo dell'attrezzo agricolo che ti tocca visitare, e il fattore con forcone che ti tocca seminare.
Già, una volta qui era tutta campagna.
C'è la campagna militare con il cannone.
It's good morning time, it's good morning time.
Ecco, magari qualcuno se la ricordava. Noi quando l'abbiamo risentita, siamo venuti veramente giù dalla montagna del sapone, totalmente dimentichi di aver fatto pure questa. Intanto prendo una chiamata che è arrivata nel frattempo, lo 02 33 001 001. Le regole di ingaggio sono chiare, solo per annunciare un nuovo abbonamento. Ciao, chi sei? Sei come Margherita?
Ma chi volete che vi chiami, brutti stronzi? Ma chi si abbona?
Ma puoi articolare un pochino di più? Dai, no, ma perché te ne vai? Eri uno dei miei ascoltatori preferiti. Che peccato, perché era l'occasione perfetta per imbastire un bel fight. Dai, richiama, 02-39-2411, no, richiami in onda, 02-33-001-001 e articoli quel... Ma che vuoi che mi chiami e fai gli abbonamenti, stronzi? Dai, dai che l'hai detto bene, dai che hai detto la tua, dai che sei forte, richiamaci. Dai, ti do 3 secondi, 3, 2, 1, vabbè, ma sei una delusione, che tristezza. Vabbè, peccato, potevamo acchiapparlo al volo per far aprire un bel dibattito a quest'ora. E invece no, è andata così, che tristezza. Cari ascoltatori, sono già le 8:51 minuti del mattino, mannaggia, e quindi a questo punto ci tocca correre. No, dicevamo del potere appiccicaticcio delle canzoncine che vengono utilizzate in pubblicità. Perché so che non ve ne fregherà niente, però devo in qualche modo condividere questa cosa con qualcuno. Sono giorni che mi è tornato in mente la sigla di una pubblicità di 200 anni fa che faceva così. La canto male, però magari qualcuno risuona in testa. Ciocchito, bonito, capito, così croccante, così farcito. Oh, oh, ciocchito, dal gusto squisito, è arrivato Ciocchito Pepe, dico Pepe per non dire la marca, e poi faceva cioccolato riso in bocca saporito, tutto con questo ritmo un po' di mambo. E sono quelle cose che ti restano addosso per 40 anni, quando ti sei dimenticato tutto, gli accordi di Plombier, quando devi aiutare tuo figlio a ripassare le guerre di indipendenza, quando ti sei dimenticato anche l'incipit dell'infinito di Leopardi, ma Ciocchito Bonito Capito ti resta in testa. Tu te la ricordavi Ciocchito Bonito Capito? Dico a te.
Pronto?
Sì, dicevo, te la ricordavi Ciocchito Bonito Capito?
No, non so neanche che roba è.
Peccato, perché era bella. E solo che io non l'ho mai mangiata poi quella roba lì, però la canzoncina me la ricordo. Ciao ascoltatore, come stai? Purtroppo non sei quello di prima, perché quello di prima era uscito Anonymous, mentre invece tu non esci Anonymous. Dici!
Comunque, guarda che io lo comprendo benissimo. Perché cioè, praticamente, voglio dire, le stesse cose che dicono in TV, che dicono in televisione, una volta Radio Popolare, anche quando si chiamava Radio Centrale, era molto diversa. Quando c'erano i dibattiti politici, invitavate sia la destra, le sinistre. Qui invece c'è un ordine solo, guardare solamente una cosa, cioè non vi state più facendo distinzione tra quella che era Radio Popolare di una volta, di cui ho fatto tanta pubblicità, naturalmente matonato, tutte quelle robe lì.
Fai un esempio.
Ma l'esempio è molto semplice.
Fallo. Voglio però. Dire,
siamo in una situazione chiamata pandemia, io la chiamo psicopandemia.
Psicopandemia,
quindi,
sì.
A questo punto bisognerebbe mettere tutti e due, sia quello che dice il vaccino, il virus è un virus influenzale più potente, però come tutti i virus, il fatto che poi a un certo punto scompaiono con i 22 gradi, scompaiono.
Aspetta che segno, 22 gradi?
Sì, ok. Sono 22, 23.
Sì, aspetta, 23, segno anche 23. Ok, 22, 23.
Sì,
vai.
Voglio dire, quando arriva l'estate arriva a 28 gradi. 28
proprio lo ammazza. 28, ok, 22, 23.
No, l'ha già ammazzato prima.
L'ha già ammazzato. 22 già sta male, 23 agonizza, 28 morto proprio.
Sì.
Okay.
Allora, praticamente i dati, quelli che conosco io e che conoscono qualcun altro, è che in questo 19, no scusa, 20 e 21 ci sono stati meno morti del 2015 e del 2016.
Ma questo sai perché? Perché si sono alzate le temperature, cioè siamo arrivati con il riscaldamento globale prima 22-23, che ha ammazzato prima il virus, e quindi ci sono stati meno morti. Vedi che tutto torna?
Sì, ma non mi prendere in giro, per favore.
No, sto cercando di razionalizzare il ragionamento.
Posso fare una domanda?
Cioè, prego.
Allora, come mai, adesso voglio dire, siccome è una situazione grave, questa la chiamano già la terza guerra mondiale, perché l'avevano detto, sarà una guerra biologica.
Biologica, okay? Sì.
Allora, io l'ho già detto ieri, io verrò di persona a portare il cosiddetto abbonamento, che io ho sempre portato i soldi direttamente in contanti, ok? Se mi portate un vero virologo, non quelli pagati 800 euro al giorno.
Va bene, ciao, grazie. Francamente ti ho dato anche troppo spazio. Grazie, hai detto la tua, era giusto. Tanto mi è piaciuta, perché adesso andiamo a verificare questa roba. Avevo segnato 22 gradi, 23 e poi 28. Dovrebbero esserci dei database a disposizione. Adesso sentiamo un attimo l'AIFA e l'EMA, ma credo che sui 22, 23, 28 gradi alla fine ci siamo. Così come siamo arrivati anche alla fine, mannaggia, della puntata del Demone del Tardi, ma sono contento però di aver preso questa telefonata. Sto per lasciare la linea ai prossimi conduttori di Radio Popolare e soprattutto ai colleghi giornalisti che hanno ben più esperienza di me nella valutazione delle temperature virali. Lascio a loro il compito poi di approfondire la questione. Grazie intanto ascoltatori per esserci stati come sempre. Ci sentiamo domani mattina, stessa ora, stesso luogo. Mi raccomando, abbonatevi come state facendo. Campagna abbonamenti 2021, pubblicità e poi si riparte. Ciao!